Buon lunedì mattina o buona domenica, a seconda del giorno e dell'orario in cui ci si ascolta. Un buongiorno, ben ritrovata la prof. Salmazzo. Buongiorno, prof. Salmazzo.
Buongiorno, buongiorno a te, caro ripetente, e ai nostri carissimi ascoltatori.
Allora, qui si parla di fondi per la scuola, no? Il recovery plan. Sì.
Hai parlato come si dice in italiano?
Il PNRR, Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.
Bravissimo.
Ho studiato con questa risposta, ho esaurito tutte.
Sì, basta, sei promosso già. Dicevi, si parla di fondi, scusa che ti ho interrotto.
Esatto, certo, si parla molto di scuola, tanti fondi, prof, soprattutto per i piccoli, no? Per le scuole, per l'infanzia, anche per le elementari. Insomma, una cosa positiva che finalmente si possono attuare quelle cose che sono da diverso tempo che diciamo che mancano.
Sì, è una bellissima idea, una bellissima occasione. Sono 4 miliardi e 6 per fare nuovi nidi e nuove scuole materne e 1 miliardo per ampliare il tempo pieno nelle scuole elementari, che vuol dire anche strutture, non vuol dire solo insegnanti. E sì, e poi questo è molto bello perché finalmente vengono dati i fondi invece che tagliati alla scuola. Speriamo che vengano spesi bene, presto, senza imbrogli, e che servano a ritirarci su da un periodo che non è stato migliore per la scuola, no?
Certo. Senta, poi il ministro Bianchi ha detto che non farà sanatorie per i precari. Allora, il discorso dei docenti: ogni anno si ripresenta la solita, purtroppo, emergenza. Poi ci sarà anche quest'estate, prof, staremo a vedere se faranno anche i corsi estivi con i docenti volontari e quant'altro. Però anzitutto, per i nostri docenti, avranno un po' più di merito in futuro?
Il ministro Bianchi ha detto che non farà sanatorie. Perché? Perché facendo sanatorie si tira dentro una marea di precarietà di gente che ha bisogno di lavorare, che però non è detto che abbia la preparazione per affrontare la didattica. Cioè, saranno tutti diplomati e laureati, ma sappiamo che soprattutto per la secondaria e la superiore, nei corsi di laurea non c'è l'insegnamento anche di come si fa ad insegnare. Si impara la materia e basta. Sì, c'è questo discorso che è un po' che si contraddice in se stesso, in quanto noi abbiamo bisogno di buoni insegnanti, ne abbiamo bisogno a maggior ragione adesso che ci sono anche da recuperare tanti apprendimenti e tanta motivazione persa. Però se mettiamo in ruolo subito con un concorso per soli titoli quelli che adesso sono i precari, che poveracci hanno diritto di lavorare, però non hanno la preparazione per insegnare. Perché questa gente non ha il loro corso di laurea né diploma, non ha assolutamente fatto nulla di didattica o di pedagogia o di psicologia. Certo. E allora cosa facciamo? Restiamo ancora precari per un po'?
Ok, il ministro, allora questo però mi sembra che vada a confliggere un po' con quello che è l'obiettivo di Draghi, no? Cioè di partire con tutti i posti docenti coperti con le 240.000 unità docenti che dovranno iniziare il prossimo anno scolastico, no? Ci se la farà, insomma?
No, certamente non si fa a selezionare la gente con qualsiasi tipo di concorso e a trovare 240.000 persone preparate. Non ci se la fa neanche a prepararli in questi due mesi qua. È un discorso che si trascina. Certo che continuerà a trascinarsi, non solo, ma se noi mettessimo in ruolo quei 240.000 che attualmente stanno insegnando senza titoli, senza abilitazione e senza aver avuto un filtro sulla loro preparazione, non per giudicarli, ma per prepararli a stare in classe, ci troveremmo questa gente che poi la teniamo fin da 65 anni. Quindi abbiamo immesso dentro la scuola della gente che non entra come un buon insegnante, entra come un insegnante di buona volontà, ma al giorno d'oggi non basta.
Certo,
quindi forse, come dice Presidente della Fondazione Agnelli, vale la pena cercare una soluzione al momento di compromesso, però cominciare assolutamente con quella che nel piano di recupero resilienza, è detta, che dice che la formazione deve essere obbligatoria e continua.
Certo.
Dopo vedremo quello di più.
E anche le nostre scuole, no? Quanto ne abbiamo parlato, prof, dei nostri edifici che sono un po' vetusti, hanno bisogno di essere ristrutturati e di adattarsi anche al nuovo modo di fare scuola. L'abbiamo visto anche quest'anno, si diceva classi più grandi, nuovi spazi, eccetera. Si è fatto ben poco, che sia la volta buona, lo speriamo quindi,
Sì, anche se pare che in questo piano nuovo i fondi per l'edilizia scolastica siano diminuiti rispetto a quelli che erano nella prima bozza. Comunque sì, abbiamo scuole, ma per forza le abbiamo vetuste vecchie, perché la scuola media obbligatoria fino a 14 anni è stata per legge istituita nel 1962 e sono stati di conseguenza costruiti gli edifici allora. Ma dal 62 ad adesso sono passati 60 anni.
Decisamente.
Non si parlava di antisismica, non si parlava di risparmio energetico, c'era ancora l'idea delle lezioni frontali e basta, per cui mi bastano dei grandi corridoi ancora con delle aule, cioè le piazze di riunione come ci sono adesso con le aule attorno, le aule modulari che possono diventare un'altra cosa, gli spazi ampi, certo, eccetera, non c'erano. E noi abbiamo tutte scuole di questo tipo, poi abbiamo anche le scuole, quelle del ventennio, meno male che le hanno costruite, le vecchie elementari pubbliche oppure quei palazzi che nei centri urbani.
Palazzi storici ormai, esatto. Più che altro come museo. Anche perché se il nuovo piano prevede il tempo pieno e le mense nelle scuole, insomma, per far stare bene i ragazzi tutto il giorno bisogna dargli anche degli ambienti accoglienti, no? Credo sia importante. Anche gli alloggi per gli studenti, no?
E anche per pare che in questo piano ci siano anche dei soldi per le borse di studio e per costruire le residenze per gli studenti universitari, ovviamente. C'è tantissimo da fare, c'è solo da sperare che, perché non basta avere i soldi, bisogna anche avere i progetti fatti bene, non parlo di corruzione o non corruzione, ma anche che siano fatti da persone che sanno che una scuola è diversa da un albergo, è diversa da un monumento qualsiasi, cioè ha bisogno di spazi ben precisi. Speriamo tutto questo succeda, non ce n'è stato da sperare. Intanto resta il problema del recupero dei ragazzi da adesso a settembre, quello resta.
Ecco,
ci sono dei soldi per portarlo fuori del piano di recupero e resilienza, ci sono, mi pare, 500 milioni per il recupero degli apprendimenti e della socialità durante l'estate. La maggior parte andrà al sud, però ogni istituto scolastico riceverà 18.000 euro per effettuare i recuperi estivi. Non sono tanti 18.000 euro se devi recuperare su tutte le classi, ma concentrandoli sui ragazzi che hanno più lacune, sperando di trovare gli insegnanti bravi e disponibili, qualcosa si può fare.
Assolutamente, assolutamente. E anche perché è un momento un po' difficile per la scuola, no? Credo che anche per gli insegnanti sia importante ripristinare quel rapporto di fiducia e di empatia con gli studenti, cioè no alla strategia della paura. L'abbiamo spesso detto, però ho letto un articolo qualche giorno fa sul Corriere della Sera, molto bello secondo me, di Davenia, è che appunto segnala come se l'unico fine è quello di andare alla votazione, c'è la paura, c'è magari l'ansia di avvicinarsi a quell'interrogazione, a quel compito in classe, quando invece dovrebbe essere soltanto la punta dell'iceberg, il finale, credo soprattutto in quest'anno molto, purtroppo, molto particolare per la nostra scuola, no?
Sicuramente, purtroppo attualmente la strategia che viene usata, soprattutto con i ragazzi più grandi e quasi dappertutto, è l'apprendimento basato sulla paura, cioè la paura del brutto voto o di venire bocciati o di venire in qualche maniera sanzionati, e quindi quello che è solo uno strumento, l'abbiamo detto tante volte, adesso ci dà ragione anche sui giornali, quello che è uno strumento che è il voto. Il voto è uno strumento per misurare a che punto del percorso di apprendimento si è, in maniera tale da ricostruire quei pezzi di percorso che mancano, e basta, perché il vero obiettivo è apprendere, quello che bisogna stimolare è una motivazione diversa, quella che c'è scritto anche nei testi, la cosiddetta motivazione estrinseca è il voto, cioè una motivazione che è fuori del processo d'apprendimento, mentre la motivazione intrinseca è imparare per imparare, perché voglio conoscere, perché sono curioso, quella è quella vera, per cui veramente mi impegno e non cerco di svicolare, perché se io studio per l'interrogazione troverò delle strategie perché quell'interrogazione vada bene. Certo. E non sono quelle perché mi si fissino in testa i contenuti. Saranno i bigliettini invece che la mappa concettuale. Il bigliettino nel polso è sì. quello con il suggerimento del compagno, è quello che mi permette in quel momento di rispondere alla domanda del professore. Mentre la mappa concettuale che ho fatto per studiare è quella che poi mi si fissa in testa, si intreccia con le altre mappe concettuali che i miei neuroni hanno costruito e costruisce il mio vero apprendimento, quello che non dimenticherò più. Difficile?
No, non è difficile assolutamente, però vedi, ecco, spesso e volentieri tutto questo è lasciato però a cosa? Alla diciamo così, missione degli insegnanti, quasi una missione per
buona volontà.
Alla buona volontà, giusto? Cioè trovare il bravo insegnante. Sarebbe bello che fosse tutto il sistema così, no? Utopia.
Esatto, dovrebbe essere, ma per avere tutto il sistema devo prepararli, perché anche io queste informazioni, queste conoscenze le ho raggranellate in 40 passa anni di scuola, leggendo per i fatti miei. Sono stati rari, pur essendo tanti, i corsi di aggiornamento che mi hanno dato qualcosa su questo piano.
Chiaro.
E a parte che stando quassù è anche difficile poter avere corsi di aggiornamento a livello universitario, nonostante la rete che spero esista ancora, ma oppure la ricerca, casualmente vedi il titolo di un libro che ti dice qualcosa, tipo il demenza digitale, per capire meglio perché può far male al cervello il troppo smartphone, eccetera. Trovi una libreria che ce l'ha, lo prendi, te lo leggi, ma questa non è una maniera di sistema di certo. fare formazione dei docenti.
Certo.
E diventa una missione, mentre non dovrebbe essere una missione, dovrebbe essere un mestiere.
Chiaro.
Il mestiere, la parola mestiere ci collega al vecchio artigiano
no.
che ha imparato il mestiere da qualcuno certo. che lo sapeva.
Che è diverso dal lavoro, fare il mestiere è diverso dal lavoro, sì. vero? Eh sì, me lo ricordo, questo è un concetto. Allora, sì. ma accennato a questo libro, Demenza Digitale, è un titolo forte. È un titolo forte o è la realtà? Perché i nostri ragazzi li vediamo sempre su sto smartphone, magari si informano anche, leggono pure delle notizie, però come le leggono? Queste notizie, il flusso di notizie, prof, non permette di recepirle in maniera corretta, di analizzarle, di rifletterci. Cioè siamo bombardati da notizie. Ai nostri bambini e ragazzi informarsi anche in questa maniera fa bene oppure no? La demenza digitale, quando è che si arriva alla demenza digitale? Insomma, perché appunto è un titolo forte.
Il modo di dire un po' forte, ma
forse il discorso è lungo.
Sì, diciamo che tutto questo flusso di notizie, come hai detto te, è come una specie di scosse continue che arrivano al nostro cervello, ma non gli danno il tempo di analizzare quello che arriva, filtrarlo, selezionarlo, collegarlo con altre informazioni e costruire qualcosa di organico. Invece abbiamo tutte notizie scollegate che tra l'altro anche producono una eccitazione continua del cervello, di certe parti del cervello, che ci impediscono di imparare a concentrarci, quindi siamo distratti in continuazione. E tra l'altro il brutto è non solo quando noi volontariamente ci mettiamo a cercare qualcosa sullo smartphone o sul computer, ma quando il qualcosa ci cerca, cioè tutte le notifiche che ci arrivano in continuazione, e più in più chat siamo più notifiche ci arrivano, per cui c'hai il cellulare lì posato accanto, tu stai studiando, leggendo, imparando uno strumento, stai facendo una corsa, mettiamocela in tasca, sì. e ti distrai perché non resisti alla curiosità di guardare. Succede anche a me, se non me lo metto lontano, mi scappa l'occhio, vado a vedere perché ha suonato quel squillino.
Anche perché questo, i messaggi non arrivano a caso, perché magari riguardano quello che tu hai cercato prima, argomenti correlati. Allora, ci fa anche capire che quanto siamo liberi quando navighiamo. Cioè, ci controllano, sì. tra virgolette, spiano in senso legale, ma ci spiano e ci danno poi le informazioni, ci condizionano anche mentalmente su quelle che saranno le nostre future scelte. Ce ne sono 10 messaggi su quello che io ho appena guardato, eccolo là che molto probabilmente influenzeranno le nostre scelte, specie sui ragazzi, dove lei mi insegna che il pensiero magari non è formato ancora al 100%, giusto?
Mi ha formato, no, bisogna arrivare a 25 anni per avere una stabilità di cervello formato, con tutta la parte della riflessione, tutta la famosa corteccia che gli sta attorno, no? La materia grigia.
E come no? Il pensiero creativo è influenzato, prof, secondo lei, negativamente da questo?
Certo, perché anche il pensiero creativo è perché ti vedi in mente qualcosa, hai bisogno di star fermo col cervello all'interno e di pensare, di immaginare. Se io ho un continuo bombardamento, questo non lo faccio. Tra l'altro, ho scoperto che una cosa che fa benissimo al pensiero creativo è camminare.
Ah.
Cioè, quando tu ti vai a fare una passeggiata, una camminata, non per vedere i negozi, ma libera, la tua creatività si accende. Perché ci sono dei collegamenti, non so, che hanno scoperto, gli scienziati, eccetera.
Certo.
Ci ho provato, è proprio vero. Non mi venivano le idee, per finire una di quelle favole che io mi diletto di raccontare ai miei nipotini.
Certo.
E facendo la camminata è venuto fuori come i personaggi vari, come dovevano andare avanti. Cioè, provateci, camminate e pensate, e senza lo smartphone, se non in tasca magari... le chiamate d'emergenza, ma non che vi chiamino d'emergenza, se voi avete bisogno di chiamare d'emergenza, perché
certo. Però bisogna anche vedere a quanto anche le famiglie ritengano importante, abbiano fiducia nel mondo della scuola, e quando invece dicono vabbè, vai sullo smartphone, tanto impari, non dico lo stesso, ma forse impari ugualmente. La nostra scuola ha credibilità, ha fiducia da parte delle nostre famiglie?
Allora, è stata fatta un'inchiesta recentemente e la fiducia non è male, perché ci aggiriamo sul 50% di popolazione varia che ha fiducia nella scuola, ma questa è una media, e tra l'altro è scesa la fiducia rispetto a 15-20 anni fa, che era il 60-65%, e la fiducia ce l'hanno soprattutto quelli che la scuola la vivono, cioè i ragazzi che arrivano al 56-57%, oppure quelli che la scuola l'hanno frequentata più a lungo, tecnici, laureati, eccetera. Mentre il minimo di fiducia purtroppo ce l'hanno le casalinghe e i disoccupati, solo il 30% ha una buona fiducia, e gli operai, cioè chi ha un basso titolo di studio nel proprio lavoro, con il 40%. Calata tra l'altro dopo il secondo lockdown, è calata di un 5-6 punti. Perché non ha dato evidentemente buona prova di sé anche le famiglie che si sono trovate, quelle che non avevano i collegamenti o far seguire la DAD su un piccolo cellulare, certamente non è stato, o avere più figli e un unico computer non è stata una
sì, esperienza. Sì. Beh, ma anche perché i dati penso siano eloquenti, no prof? La grande maggioranza degli studenti è tornata in presenza, però in Puglia Emiliano giorni fa aveva detto chi vuole però rimane in DAD, ai genitori la scelta, la stragrande maggioranza dei genitori hanno optato per la DAD in Puglia. E questo sarà anche la situazione sanitaria, per l'amor di Dio, però voglio dire, se uno ha estrema fiducia alla scuola li manda pure a scuola, o no? Credo, immagino.
Certo, e soprattutto se hai il concetto di scuola come vero apprendimento che passa anche attraverso il confronto con altri, perché gioco forza è soprattutto lezione frontale, quella che io attivo nella DAD, perché non è che è un po' difficile fare le discussioni, i laboratori poi è impossibile del tutto, quindi vuol dire che chi non li manda o ha paura dei contagi o gli fa comodo così perché tanto poi me lo promuoveranno perché abbiamo fatto la DAD, no? Oppure non ha idea di cosa veramente si fa a scuola e non ci crede, mentre anche in Puglia ci sono delle scuole bellissime, avanzatissime, non so se ti ricordi, Maiorana, mi pare che sia o di Brindisi o di Bari, quell'istituto tecnico che è al massimo di tutte le sperimentazioni, dalla flipper class ai laboratori di informatica con le buone pratiche, è capo della rete delle scuole innovative di non è che la Puglia abbia delle scuole tutte brutte, insomma. Però c'è questo fenomeno che gli si è dato questo permesso e
infatti trovo strano, se non si va a scuola si va in didattica a distanza, si protesta perché non si va a scuola, quando si può andare a scuola lì si lascia a casa. Vabbè prof, siamo purtroppo in conclusione, mi parlava di un libro ma mi parlava anche di un film prima di inizio di questa trasmissione, un film che ci consiglia in attesa di quelli agli Oscar, logicamente, quale può essere? Tanto ormai troviamo dappertutto.
È un film che è passato poche sere fa alla televisione di nuovo come classico, che è Il genio ribelle, che è la storia di quel ragazzo che è un ragazzo delle pulizie, che fa le pulizie nella celebre università, ma che ha di suo, di dono, una capacità per la logica e la matematica fantastica. E lui non vuole andare a scuola, però la sua mente si diverte e studia andando a studiare da solo nella biblioteca pubblica di quell'università. e dopo c'è tutta la storia che va avanti.
Bellissima.
E io consiglierei di vederlo ai ragazzi, perché si vede come il nostro cervello si è alimentato con la motivazione giusta, perché questo non andava per i voti, andava a studiare in biblioteca perché voleva conoscere e sapere, possa portare a dei risultati fantastici, perché lui diventa più bravo del prof di matematica medaglia Fields dell'università.
Esatto, genio ribelle. Andiamocelo a cercare. Prof, siamo in conclusione, la ringraziamo moltissimo, ci risentiamo quindi la settimana prossima e per un'altra puntata di 007. Grazie prof Salmazzo.
Okay. Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori e a risentirci.